Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del mercoledì con la settimana del Papa.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para vida e para la morte. E now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Schechtam, Chvala Christo. I tich tushi vodchong schenks nami pres radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
L'estate è un momento propizio per dare il primo posto all'ascolto della parola di Dio. È quanto ha affermato il Papa all'Angelus domenica 18 luglio, recitato dal balcone del cortile del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo. Il Santo Padre, che si è trasferito nella residenza pontificia della cittadina laziale per un periodo di riposo e di preghiera, ha sottolineato che l'uomo ha bisogno, prima di tutto, di Dio. Ma ascoltiamo le sue parole.
Cari fratelli e sorelle, siamo ormai nel cuore dell'estate, almeno nell'emisfero boreale, e questo è il tempo in cui sono chiuse le scuole e si concentra la maggior parte delle ferie. Anche le attività pastorali delle parrocchie sono ridotte, io stesso ho sospeso per un periodo delle udienze, è dunque un momento favorevole per dare il primo posto a ciò che effettivamente è più importante nella vita, vale a dire l'ascolto della parola del Signore. Ce lo ricorda anche il Vangelo di questa domenica, con il celebre episodio della visita di Gesù a casa di Marta e Maria, narrato da San Luca. Marta e Maria sono due sorelle, hanno anche un fratello, Lazzaro, che però in questo caso non compare. Gesù passa per il loro villaggio e, dice il testo, Marta lo ospitò. Questo particolare lascia intendere che delle due, Marta è la più anziana, quella che governa la casa. Infatti, dopo che Gesù si è accomodato, Maria si mette a sedere ai suoi piedi e lo ascolta, mentre Marta è tutta presa dai molti servizi, dovuti certamente all'ospite eccezionale. Ci sembra di vedere la scena, una sorella che si muove indaffarata e l'altra come rapita dalla presenza del Maestro e dalle sue parole. Dopo un po', Marta, evidentemente risentita, non resiste più e protesta, sentendosi anche in diritto di criticare Gesù. Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Marta vorrebbe addirittura insegnare al Maestro. Invece Gesù con grande calma risponde, Marta, Marta, e questo nome ripetuto esprime l'affetto. Tu ti affanni, ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. La parola di Cristo è chiarissima. Nessun disprezzo per la vita attiva, né tantomeno per la generosa ospitalità, ma un richiamo netto al fatto che l'unica cosa veramente necessaria è un'altra. Ascoltare la parola del Signore, e il Signore in quel momento è lì, presente nella persona di Gesù. Tutto il resto passerà e ci sarà tolto, ma la parola di Dio è eterna e dà senso al nostro agire quotidiano. Cari amici, come dicevo, questa pagina di Vangelo è quanto mai intonata al tempo delle ferie, perché richiama il fatto che la persona umana deve sì lavorare, impegnarsi nelle occupazioni domestiche e professionali, ma ha bisogno prima di tutto di Dio, che è luce interiore di amore e di verità. Senza amore anche le attività più importanti perdono di valore e non danno gioia. Senza un significato profondo, tutto il nostro fare si riduce ad attivismo sterile e disordinato. E chi ci dà l'amore e la verità se non Gesù Cristo? Impariamo dunque, fratelli, ad aiutarci gli uni gli altri a collaborare, ma prima ancora a scegliere insieme la parte migliore, che è e sarà sempre il nostro bene più grande.
Al termine della preghiera mariana, un caloroso affetto è stato dimostrato al Santo Padre da parte dei gruppi di pellegrini presenti, che come di consueto il Papa ha salutato nelle diverse lingue, rivolgendosi infine ai pellegrini di lingua italiana.
Rivolgo infine un cordiale saluto ai pellegrini di lingua italiana. Particolare agli scout acesi di Belcastro, ai giovani ugandesi dell'Opera Famiglia di Nazareth, e a quelli provenienti da Cernoppio. A tutti auguro una buona domenica, una buona settimana, grazie per il vostro affetto, buona domenica.
Le parole pronunciate da Benedetto XVI all'Angelus invitano dunque a vedere nel tempo del riposo un'occasione propizia per mettere al primo posto l'ascolto della parola di Dio. Sull'esempio di Maria, ha detto il Santo Padre, l'uomo ha bisogno prima di tutto di Dio. E queste parole riflettono una concezione profondamente biblica, come ha sottolineato al microfono di Amedeo Lo Monaco l'arcivescovo metropolita di Chieti Vasto, Monsignor Bruno Forte.
Il Papa ieri all'Angelus ha detto che l'estate è un momento propizio per dare il primo posto all'ascolto della parola di Dio. Ecco, un suo commento, una sua riflessione su queste parole del Santo Padre.
Ma anzitutto mi sembra che esse riflettano una concezione profondamente biblica. Nella Bibbia, sin dal racconto dell'opera creatrice di Dio, c'è il tema del riposo sabbatico, cioè di quel tempo che Dio stesso si dona rispetto all'opera dei sei giorni. Ora, questo racconto è naturalmente pieno di significato per gli esseri umani. Come Dio ha sentito il bisogno del riposo al settimo giorno, così il settimo giorno deve essere il giorno del riposo, sull'esempio del riposo di Dio. E che cosa fa Dio nel riposo? Certamente non è un riposo statico, un riposo che possa distrarre di Dio dal suo amore. Allora il grande modello sabbatico della tradizione biblico-ebraica è il modello di un riposo che sia ricco di senso, ricco di presenza, di legami d'amore, ricco di una operosità diversa ma non meno feconda. Questa concezione viene anche assunta all'interno della tradizione cristiana, la concezione della domenica, del giorno del Signore, che anticipa il futuro riposo sabbatico nella potenza del risorto. Allora, muovendo in questa tradizione, la teologia cristiana concepisce il tempo del riposo settimanale, il tempo del riposo annuale, periodico, come un momento non del non far niente, ma del fare diversamente, un fare che prenda profondamente il nostro cuore, che lo apra a dimensioni più vere, più belle, e dunque che dia uno spazio privilegiato all'esperienza dell'ascolto e della bellezza dell'incontro con Dio. In questa linea mi sembra che il Papa abbia voluto richiamarci alla fedeltà ad una grande tradizione cristiana che è certamente ricca non solo di fondazione biblica, ma anche di esperienza storica nella vita dei santi.
A proposito del fare diversamente, il Papa ricorda anche l'episodio della visita di Gesù a casa di Marta e Maria. Cosa rappresentano appunto Marta e Maria nella vita di un cristiano? Quali sono i loro volti?
Ci sono diversi significati importanti. Il primo è questo. Maria si siede ai piedi di Gesù. Questo è un atteggiamento che avevano nel mondo ebraico soltanto i discepoli maschi dei rabbini. Dunque, esso ci dice che Maria si autoconcepisce ed è riconosciuta da Gesù come discepola. È una cosa molto importante perché fa capire come Gesù considerasse l'uomo e la donna assolutamente in un piano di parità dal punto di vista della dignità dell'essere personale. E quindi c'è un primo messaggio molto bello che è proprio quello della dignità della donna, di quella che la mulieris dignitatem di Giovanni Paolo II è tanto esaltato. Poi c'è un secondo significato che rispetto a Marta, che si perde nelle tante cose da fare, Maria concentra la sua attenzione sulla persona di Gesù. Il messaggio è chiaro, e cioè che non è che bisogna trascurare le cose da fare per l'altro, ma bisogna mettere innanzitutto al centro la persona dell'altro. E mi sembra che il tempo del riposo possa essere un tempo in cui riscoprire la centralità delle persone con cui noi ci relazioniamo, rispetto a rapporti meramente funzionali, strumentali, quali sono spesso quelli della vita quotidiana, della vita lavorativa. La vita del riposo è quella che ti fa riscoprire la relazione alla persona, la centralità dell'altro come persona, la dimensione della gratuità, dell'ascolto e del dono.
E questa pagina evangelica, aggiunge il Papa, è anche molto intonata con il tempo delle ferie, perché richiama il fatto che la persona deve impegnarsi nelle occupazioni domestiche, nel lavoro, però ha bisogno prima di tutto di Dio.
Ma guarda, io credo che il messaggio profondo che ci viene dalla tradizione del riposo sabbatico, dal senso cristiano della domenica e dalla pagina di Marta e Maria sia proprio questo, che l'uomo si realizza veramente non quando si distrae da Dio, quello è perdita, è caduta, ma quando il suo cuore, che è nostalgia di Dio, si riempie della sua presenza, della grazia dell'ascolto, della sua parola e del suo silenzio. È il messaggio di Agostino: hai fatto il nostro cuore per te ed è inquieto finché non riposi in te. Ecco, il vero riposo è riempirsi della presenza di Dio e gioire di questo ascolto in cui la sua parola e il suo silenzio ti raggiungono, ti sciolgono dentro i nodi dell'anima, ti danno quella luce e quella pace di cui hai profondamente bisogno per essere te stesso e mettere la tua vita a disposizione degli altri. Dunque, il rapporto Dio, riposo, vacanza non è un rapporto forzato, ma è, direi, la dimensione più vera di un riposo che voglia essere autentica rigenerazione per più amare, per meglio servire, per proiettarsi in avanti con più fiducia e ristorata capacità.
Dal 16 al 19 settembre del 2010, Sua Santità Benedetto XVI compirà un viaggio apostolico nel Regno Unito. Nel corso del viaggio il Santo Padre farà visita a Sua Maestà la Regina nel Palazzo Reale di Holyrood House a Edimburgo, presiederà la celebrazione eucaristica nel Bella Houston Park di Glasgow, incontrerà i rappresentanti del mondo politico, culturale e imprenditoriale nella Westminster Hall, parteciperà ad una celebrazione ecumenica nella Westminster Abbey, presiederà la celebrazione eucaristica nella Westminster Cathedral e la veglia di preghiera nel Hyde Park di Londra. E infine presiederà la celebrazione per il rito di beatificazione del venerabile cardinale John Henry Newman nel Cofton Park di Birmingham. Mercoledì scorso, 14 luglio alle 18, nella Sala Regia, è stata presentata la mostra Raffaello, cartoni e arazzi della Cappella Sistina, una mostra che sarà allestita a Londra al Victoria and Albert Museum dall'8 settembre al 17 ottobre, proprio in concomitanza con il viaggio apostolico di Benedetto XVI nel Regno Unito. Ne abbiamo parlato con il professor Arnold Nesselrath, delegato per la parte tecnica e scientifica dei Musei Vaticani, che ci ha raccontato la storia di questi magnifici arazzi.
Papa Leone X aveva dato a Raffaello l'incarico di progettare con ogni probabilità 16 arazzi per la Cappella Sistina. E Raffaello ha fatto i cartoni per questi arazzi, che sono dipinti in grandezza naturale degli arazzi, dei quali sono conservati 7, che oggi si trovano al Victoria and Albert Museum di Londra, sono proprietà della Casa Reale d'Inghilterra. Allora, i dipinti di Raffaello sono solo un prodotto intermedio, il prodotto finale sono gli arazzi. C'era una grande cultura in tutte le corti per i grandi eventi, per le grandi feste, di addobbare un ambiente con degli arazzi, e anche in Vaticano c'erano tanti arazzi. Così, quando Leone X diventa papa nel 1513, la Cappella Sistina è finita, c'è il grande successo dei pittori quattrocentisti Botticelli, Perugino, Ghirlandaio, Rosselli, con gli affreschi della vita di Mosè e della vita di Cristo, alla quale Giulio II tra il 1508 e il 1512 aveva aggiunto la volta, e Leone X vuole andare in concerto proprio con quello che è fino ad oggi un monumento dell'umanità, il patrimonio dell'umanità. Però non c'è nessun spazio dove può aggiungere qualche cosa. Allora va sulle cose effimere che annunciano la presenza del Papa alle grandi liturgie che si fanno in Cappella Sistina. E in occasione della visita del Santo Padre a Londra, gli arazzi di nuovo avranno questa funzione.
Accompagnano
il Papa, annunciano il Papa e sono un segno di festa. E questo è quello che anche la stampa inglese, che da aprile già sta commentando questo evento, l'ha capito benissimo e la sta festeggiando proprio in questo modo. Tutti i colleghi sono felici perché nessuno ha mai visto, neanche Raffaello stesso, i suoi dipinti agli arazzi. E siccome questi arazzieri a Bruxelles, questi arazzieri fiamminghi, sono stati bravissimi, hanno saputo dipingere col filo come Raffaello col pennello, hanno fatto una perfetta traduzione in tutte le sfumature che ci si possono immaginare, e questo è una cosa che si può vedere, è un'esperienza, una grande sensazione che tutti abbiamo a Victoria and Albert, e questo è il regalo che il Papa porta. Sarà una mostra dove non bisogna pagare il biglietto, così sono i conghiaria di Benedetto XVI al Regno Unito.
Che cosa rappresentano questi arazzi?
Sono praticamente due metà, due serie. Una rappresenta la vita di San Pietro e l'altra la vita di San Paolo. Inizia con la pesca miracolosa, cioè la convocazione di Pietro, c'è il Pasce Oves Meas, poi la guarigione dello storpio, e questi sono i tre della serie di San Pietro che mandiamo proprio a Londra e per i quali ci sono i cartoni. E l'altra serie inizia con la lapidazione di Santo Stefano, con la conversione di San Paolo, un'interpretazione molto diversa di quello che Michelangelo farà qualche anno dopo nella Cappella Paolina, e poi i fatti della vita di San Paolo e il sacrificio di Listra, che è l'arazzo della serie di San Paolo che portiamo a Londra. E la serie di San Pietro andava sotto il ciclo degli affreschi di Mosè, cioè la chiesa ex populo, e la chiesa ex gentibus, cioè con la vita di Cristo, col Nuovo Testamento, aveva sotto la vita di San Paolo. Questo è una ricostruzione nuova, c'è il grande studio di uno dei massimi esperti di Raffaello, che nel 1972 ha fatto il libro sui cartoni e sugli arazzi. Lui aveva fatto una proposta di ricostruzione come erano allestiti nella Cappella Sistina, e con il restauro degli anni 90 nella Cappella Sistina abbiamo capito che questo non corrisponde precisamente come erano usati, e questa nuova ricostruzione la presenteremo anche a Londra in occasione della mostra e nel catalogo.
Questi arazzi erano stati fatti a Bruxelles.
C'era la famosa fabbrica di arazzi di Peter Van Alst, che è uno dei grandi, forse uno dei massimi arazzieri di tutti i tempi, e lui ha tradotto questi dipinti di Raffaello in un tessuto. Passa lì il cardinale di Portogallo, gli fanno vedere queste cose, forse Dürer passa lì, vede queste cose, Raffaello manda, o almeno dopo la morte di Raffaello mandano un membro della bottega di Raffaello a sorvegliare quello che si fa, e in questo senso gli arazzi sono anche un grande evento europeo. Perché poi tutti i grandi sovrani vogliono avere una copia di questi. Per primo il re inglese Enrico VIII, che si fa fare una copia degli arazzi a Bruxelles. Così c'è anche una grande lingua franca, poi Luigi XIV di Francia cerca di acquisire i cartoni, che poi compra il principe di Galles, che poi diventa Carlo I d'Inghilterra, li porta a Londra. I grandi dipinti di Raffaello erano tagliati in strisce, li rincollano e poi fanno praticamente istituiscono una arazzeria anche a Londra, una fabbrica di arazzi anche in Inghilterra, e fanno la serie di Mortlake. E di questa serie fatta per il re d'Inghilterra un pezzo sarà anche nella mostra.
E questi arazzi furono invece portati effettivamente a Roma e adornarono per la prima volta la Cappella Sistina all'inizio del Cinquecento.
Vengono in lotti quando alcuni sono pronti, così 7 sono esposti il giorno di Santo Stefano, cioè a Natale del 1519. Leone X gli fa esporre, anche se la serie non era ancora terminata, non ha ancora ricevuto tutti gli arazzi, per la messa nella Cappella Sistina. E poi Raffaello qualche mese dopo muore, la serie non continua, il Papa muore l'anno dopo, e siccome ci sono i grandi debiti, deve anche lasciare gli arazzi, che poi vengono riacquisiti da Adriano VI e vengono di nuovo esposti per l'incoronazione di Adriano VI in agosto del 1522. Gli arazzi sono in esposizione sempre nella Pinacoteca dei Musei Vaticani, che sono visibili nella Cappella Sistina, e un grande evento e una grande rarità. L'ultima volta che stavano lì era nel 1983 per il quinto centenario della nascita di Raffaello.
Bene, allora grazie al professor Arnold Nesselrath di averci illustrato questa mostra, che sarà ospitata a Londra appunto nel prossimo autunno, in concomitanza, lo dicevamo, con la visita di Benedetto XVI. Grazie di essere stato con noi.
Grazie.
E continuiamo a parlare di arte, lo facciamo con un ritrovamento, il ritrovamento di un dipinto murale di epoca bizantina che è stato appunto rinvenuto in una delle più belle basiliche di Roma, la Basilica di Santa Sabina sull'Aventino, dove è stato appunto scoperto, vi dicevo, uno straordinario dipinto murale bizantino risalente al VII secolo. L'individuazione dell'affresco, che è presente sotto l'intonaco dell'atrio porticato della chiesa, ha avuto luogo nel corso dei lavori di restauro che i padri domenicani stanno portando avanti e che riguardano l'intero complesso monumentale paleocristiano e anche il convento. Sul prezioso rinvenimento Antonella Palermo ha intervistato Manuela Gianandrea, docente di storia dell'arte medievale all'Università La Sapienza, che ha partecipato alla presentazione appunto del dipinto. Ascoltiamo.
L'affresco è un grande grande pannello votivo, perché si trova circa 4 metri da terra, dalla destra della famosa porta lignea di Santa Sabina, e ha delle dimensioni piuttosto ampie, sono circa 4 metri per 3 metri, quindi è un vero e proprio pannello votivo molto ampio, e raffigura al centro la Vergine con il bambino racchiuso all'interno di una mandorla. La sua destra e sinistra, Pietro e Paolo, seguono due sante, probabilmente, visto che siamo nella Basilica di Santa Sabina, la titolare della Basilica è Serafia, l'ancella che secondo la Passio l'avrebbe convertita al cristianesimo e sarebbe stata martirizzata prima di lei. E poi compaiono queste figure interessantissime, che sono tre personaggi maschili con il nimbo quadrato, quindi viventi secondo quello che ci insegna l'iconografia medievale. Due di questi alla sinistra della Vergine sono identificati appunto da un'iscrizione come l'arcipresbitero Teodoro e il presbitero Giorgio, che realizzano questo pannello votivo dopo essere stati al Concilio di Costantinopoli del 680.
È stata messa in evidenza la straordinarietà del linguaggio stilistico di questo dipinto. Pare che esso sia naturalistico e monumentale allo stesso tempo. Cosa vuol dire?
Siamo un po' abituati banalmente, no, a definire la pittura alto medievale, quella bizantina, con gli stereotipi di piatta, bidimensionale, ieratica. In realtà la pittura medievale, orientale, occidentale è molto più ricca di sfaccettature. Questo dipinto ce lo dimostra, ovvero se guardiamo Pietro e Paolo hanno una immagine volumetrica piena, i corpi si riconoscono, sono saldi sotto i vestiti, il volto della Vergine è estremamente dolce, morbido in queste lumeggiature, sono dei personaggi realmente esistenti. In questo senso possiamo dire che sono classici, monumentali e solenni, naturalistici, imitano la realtà nelle loro forme fisiche.
È stato sottolineato che l'importanza di questo affresco sta nella sua databilità. Perché, professoressa?
Perché nel panorama artistico medievale, ma sia orientale che occidentale, noi possediamo pochissime testimonianze pittoriche. Quindi trovarne una alto medievale e poterla datare, come siamo riusciti a fare tra la fine del VII secolo d.C. e il principio dell'VIII, è un qualcosa naturalmente di straordinario, è veramente esiguo il panorama pittorico di questo periodo.
Grazie dunque alla professoressa Manuela Gianandrea, docente di storia dell'arte medievale all'Università La Sapienza, e grazie ad Antonella Palermo che l'ha intervistata per noi. Chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronolone e da Mario Scatton, che si è occupato della parte tecnica, un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Vi ricordo che la settimana del Papa ritorna mercoledì prossimo.
Avete ascoltato
la settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.